Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Su questo tema del credere e della fede, certamente potremmo vedere molti altri personaggi anche nell'Antico Testamento, ma vogliamo passare il confine e arrivare nel Nuovo, dopo aver gustato e condiviso la fede di Giuditta, veniamo a cavallo del passaggio tra l'Antico e il Nuovo Testamento. E chi troviamo? Iniziamo la nostra osservazione o contemplazione dei personaggi o della fede di persone del Nuovo Testamento. Iniziamo con una donna, è ovvio, con Maria, la cui fede è esemplare sotto tutti gli aspetti. Per scegliere un titolo, un aggettivo per descrivere la sua fede, si ha l'imbarazzo della scelta. Si potrebbe dire fede perfetta, fede completa, fede piena, santa. Ho scelto fede umile. L'umiltà è la caratteristica di Maria, forse l'unica sottolineata nel Nuovo Testamento e sottolineata da lei stessa nella sua preghiera. Per guardare la fede di Maria non ho scelto 3 brani, ma 10, però molto brevi, perché i momenti in cui Maria è nominata o richiamata dalle pagine dei Vangeli o degli Atti degli Apostoli sono molto brevi. Guardiamo la prima paginetta. Entrando da lei disse l'angelo Gabriele: rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. Maria non è sorda, sente queste parole, non è nemmeno superficiale. Queste parole le mette a confronto con tutto ciò che già è presente nella sua mente, nel suo cuore. Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole ella fu molto turbata. Ella fu molto turbata a queste parole. Quindi non fu molto turbata alla vista dell'angelo. Gli ortodossi, quando raccontano l'annunciazione, almeno gli ortodossi di Nazareth, dicono che l'angelo è apparso a Maria quando si trovava al pozzo a prendere l'acqua. Forse lo dicono perché così vanno tutti a vedere il pozzo che è dentro una chiesa che tengono loro. E poi si è spaventata ed è scappata ed è tornata a casa, e quando è entrata in casa, entrando da lei, quindi è entrata in casa sua, ecco che allora gli ha rivolto la parola. Ma qui il Vangelo non ci dice quel che c'è stato prima, dice soltanto entrando da lei. E lei si è turbata alle parole, perché? Sono parole belle, è un saluto molto gioioso, rallegrati. Piena di grazia, un saluto molto grande, il Signore è con te. Maria rimane turbata perché queste parole sono già presenti in lei e sa che i profeti le hanno rivolte e le rivolgono continuamente ogni sabato a tutto il popolo. C'è il profeta Gioele, ma anche altri profeti che hanno queste parole rivolte alla figlia di Sion, cioè Gerusalemme, che è la città principale dove c'è il Tempio per tutto il popolo di Israele. Queste parole adesso sono rivolte a lei e soltanto a lei, perché in casa c'è solo lei. Sono le parole del popolo, ma sono per lei. Maria intuisce che questo saluto comincia a, questa profezia comincia a realizzarsi, e che per realizzarsi impegna la sua persona. Per questo fu molto turbata. Quel rallegrati cosa vuol dire? Rivolto al popolo di Israele. Quando è che il popolo può rallegrarsi? Quando vede compiersi la promessa di Dio, la promessa della liberazione del popolo, che avviene per mezzo del liberatore, del salvatore, di colui che deve venire per tirar fuori il popolo da tutte le sofferenze, da tutte le ingiustizie, da tutte le oppressioni in cui si trova. Quindi questo rallegrati, già soltanto questa parola, indica che l'opera di Dio di mandare il Salvatore sta avvenendo. E se questo invito o comando di rallegrarsi è rivolto a lei, vuol dire che lei è direttamente implicata con questa opera di Dio, con questo dono di Dio per tutto il popolo. Rallegrati. Ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. Appunto perché un saluto come questo era un saluto rivolto a tutto il popolo, e adesso lo sente rivolto soltanto a se stessa. E qui comincia a entrare in gioco la fede di questa ragazza. Com'è la fede di questa ragazza? Prima chiede: com'è possibile questo? Ma non lo chiede col tono di voce come a dire è impossibile, ma con un tono di voce come a dire che cosa devo fare allora perché questo si realizzi? Che cosa compete a me? Come mi posso... cosa devo mettere in atto, come devo comportarmi perché questo avvenga? E dopo che l'angelo le ha risposto e le ha detto: sta tranquilla, non devi far nulla, fa tutto lo Spirito di Dio, lo Spirito Santo che viene su di te, allora ecco la parola della fede di Maria: eccomi. Ecco, è la parola di Abramo, quando Dio lo chiama e gli dice: Abramo, Abramo, eccomi, prendi il tuo figlio. E quando l'angelo lo ferma, gli ferma la mano, lo chiama: Abramo, Abramo, eccomi. Abramo è libero da se stesso per compiere la volontà di Dio. Maria ripete la stessa parola di Abramo: eccomi, che poi come abbiamo già ricordato e sappiamo dal Salmo 40, ripreso poi nella lettera agli Ebrei, è la parola che il Figlio di Dio, entrando nel mondo, dice: ecco, io vengo per fare, o Dio, la tua volontà. Sono pronto, mi metto a tua disposizione, basta che tu dica. Ecco così Maria, ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. E a questo punto, dopo che Maria si è offerta, avviene una cosa a cui badiamo poco, ma che è molto importante. E l'angelo si allontanò da lei. Che significa? Da questo momento Maria non ha più manifestazioni straordinarie, non sente più niente, non vede più niente, non percepisce più nulla. D'ora in poi vive basando la propria fede e quindi la propria vita e le proprie scelte sull'esperienza avuta in quell'attimo, in quel momento in cui l'angelo l'ha salutata. E l'angelo partì da lei. Questo ve lo dico perché spesso, in passato, ma anche adesso e probabilmente anche in futuro, mi sono sentito dire: ma io non ho più fede perché non sento niente. La fede non è sentire e non è basata sul sentire, ma sulla parola che Dio ci ha rivolto o che Dio ci rivolge. Il nostro credere non è da misurarsi con quello che sentiamo, che percepiamo o che vediamo. Il nostro credere può essere vivo e forte perché crediamo alla parola che abbiamo sentito. Forse l'abbiamo sentita dentro di noi, o forse l'abbiamo sentita dalla bocca di un altro e l'abbiamo percepita come parola di Dio per noi, non importa. Questo può essere stato ieri, stamattina, o l'anno scorso, o 10 anni fa, non importa. L'angelo partì da lei e Maria continua ad essere disponibile a Dio. E difatti la prima cosa che fa, si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa in una città di Giuda, perché l'angelo le ha parlato di una donna anziana, sua parente, in attesa di un figlio. Non solo in attesa di un figlio, ma una donna anziana, sua parente, che ha avuto un'esperienza con Dio simile alla sua, che ha avuto un'esperienza di fede. E Maria corre. Che cos'è che spinge Maria ad andare in fretta? Ha creduto a quanto le ha detto l'angelo. Ma non solo. Sta realizzando quel eccomi. E dice: se io adesso ho detto eccomi a Dio, prima cosa vado a dare una mano, vado ad assistere e anche a condividere la fede, a condividere l'esperienza di fede che ho avuto con quella che ha avuto Elisabetta. Andò in fretta verso la regione montuosa. Maria realizza il suo credere con un atto di carità, col mettersi a disposizione. Così, a disposizione per un servizio. Mi viene in mente quanto è successo a Francesco d'Assisi. Quando si è sentito chiamato davanti a quel famoso crocifisso, cosa ha fatto dopo? Si è messo a disposizione per realizzare, ricostruisci la mia, riedifica la mia chiesa. E cosa ha fatto? Ha pensato, beh, qui casca giù, e si è messo a far sui muri di quella chiesetta. Non era quello a cui si riferiva la parola che aveva udito dal crocifisso, era qualcosa di molto più profondo, molto più grande, più che lo impegnava spiritualmente per tutta la vita. Però lui al momento l'ha capita così e l'ha realizzata così. Anche a Maria quello che le veniva chiesto era molto più grande, che riguardava non solo quel momento, non solo il popolo di Israele, ma tutta l'umanità. Ma lei ha capito quel poco lì ed è andata da Elisabetta per mettersi a disposizione, per dire, eccomi, sono qui con te. La stessa parola detta all'angelo, detta a Dio tramite l'orecchio dell'angelo, adesso la ripete a Elisabetta. O meglio, la ripete non come parola, ma come disponibilità concreta del suo tempo e della sua fatica. Salutò Elisabetta entrando nella casa di Zaccaria. E avviene quello che sapete. Elisabetta esclamò a gran voce: benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo. Abbiamo già considerato come queste sono le parole che vengono rivolte a Giuditta dopo la sua impresa contro Oloferne, contro il nemico del popolo. Queste stesse parole sono rivolte a Maria. Elisabetta le dice parole come se Maria fosse di ritorno da un'impresa così grande dopo aver schiacciato il capo al nemico dell'uomo e dell'umanità. Certo, sono parole profetiche che Elisabetta nemmeno comprende fino in fondo, anche se le dice. Noi le capiamo un po' di più perché abbiamo una visione d'insieme anche di quel che è successo dopo questo momento. A cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Anche queste sono parole che Elisabetta ha trovato nelle Sacre Scritture. Sono le parole che diceva Davide mentre l'arca dell'alleanza arrivava nella sua città. A che cosa devo che l'arca del Signore venga da me? Io non ho nessun merito. Così Elisabetta, io non ho meriti, cos'è questa grazia che mi viene data? Che la madre del mio Signore venga da me. La madre del mio Signore è un'arca dell'alleanza, ancora più è la completa. Quella di Davide era soltanto un simbolo, una profezia, questa è la realizzazione della profezia. La madre del mio Signore lo portava ancora in grembo, nascosto agli occhi di tutti, anche agli occhi di Elisabetta, l'aveva percepito soltanto il figlio che Elisabetta portava in grembo, che sussultò nel suo grembo. Ha sussultato di gioia nel mio grembo. E aggiunge Elisabetta, sempre rivolta a Maria, e beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto. Ecco, questo è il saluto rivolto a Maria. Maria ha creduto. Nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto. Non l'ha visto l'adempimento, lei ha creduto. Quindi qui Elisabetta contempla la fede di Maria e ne gode. Ha creduto e dice anche che questo credere diventa beatitudine, beata colei che ha creduto. La fede rende beati, cioè rende partecipi dell'essere di Dio, della vita di Dio, su cui ci si appoggia. Quindi la fede riempie la vita, che diventa così gioiosa, beata colei che ha creduto. La risposta di Maria ad Elisabetta non è solo una risposta ad Elisabetta, ma diventa una preghiera, un inno, un canto, una lode a Dio. E così da questa lode che Maria rivolge a Dio per rispondere al saluto di Elisabetta, noi comprendiamo quanto Maria sia contemplativa. Così vediamo come la fede di Maria la tiene sempre rivolta a Dio. Le parole che lei dice in questo canto ci rivelano tutto l'intimo di Maria, come lei tutto il tempo è occupata a mettere a confronto quello che vede non solo in sé, ma nel mondo, a metterlo a confronto con la parola di Dio, con l'amore di Dio. Difatti, lei non si limita a dire quello che avviene dentro di sé. L'anima mia magnifica il Signore, il mio spirito esulta in Dio. Dio è la sua gioia. E anche questo dice quanto la fede sia viva e perfetta. La sua gioia è Dio. Aggiunge perché ha guardato l'umiltà della sua serva. Non si vanta Maria della sua umiltà. Cosa vuol dire qui? Ha guardato l'umiltà. Ha guardato la piccolezza, la bassezza, la miseria, si può dire, della sua serva. Ha visto quanto io sono piccola. E siccome Dio, per compiere le sue opere, cerca il niente, Dio ha visto il niente di Maria. E Maria dice, se Dio mi ha scelta è perché io non ero niente, non potevo neanche opporre resistenza perché non ero niente. È quello che dicono tanti santi, perché Dio ha scelto me, non ha trovato nessuno peggiore, non ha trovato nessuno più piccolo, più insignificante, più povero, meno intelligente di me. Tanti santi hanno detto così, o forse tutti lo dicono o lo pensano. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Il merito è di Dio, è Lui che ha guardato, ha guardato. Guardare cosa vuol dire? Vuol dire anche scegliere, accorgersi che è adatta per la sua opera, quindi, come dire, anche mia scelta, perché io sono piccola, perché non ha trovato niente di più meschino di me. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, per questo tutte le generazioni mi chiameranno beata. Qui diventa profetica anche Maria. E santo è il suo nome, però lei non guarda se stessa, guarda chi è Dio. E adesso non guarda più dentro di sé, ma guarda attorno a sé, anzi in tutta la storia, di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri loro, ha rovesciato i potenti dai troni, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Maria dà spiegazione di tutto quello che succede nella storia, nei libri di storia che raccontano solo le cose dei grandi. Ma quando hanno ben raccontato come uno è diventato grande e ha conquistato e ha vinto, poi il libro di storia si trova costretto a raccontare la sua caduta, la sua discesa. Come ha raccontato tutte le imprese di Napoleone, poi arriva a dover raccontare anche Waterloo e quel che è successo e Sant'Elena e il 5 maggio e il fu, ma così anche di tutti gli altri. I libri di storia, eccoli qui, riassunti in questi 3-4 versetti del Cantico di Maria. Lei contempla l'azione di Dio, quelli che si credono grandi per Dio sono stuzzicadenti. Ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha soccorso Israele suo servo. Maria mette davanti anche queste azioni di Dio che sono una continua speranza per coloro che soffrono, le ingiustizie dei potenti e i loro soprusi e le loro oppressioni, che ce ne sono sempre state, ci sono ancora, e molti oggi soffrono per questo. Ma ci sono queste parole, Maria le introduce, lei è contemplativa, vede l'opera di Dio al di là dei disegni degli uomini. Anche al suo tempo tutto il popolo stava attendendo la liberazione, perché c'erano i Romani, c'erano stati altri prima di loro, ne verranno degli altri dopo per opprimere il popolo, ma Dio è sempre dalla parte degli umili, dei poveri, degli affamati, degli oppressi. Come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza per sempre. E Maria prolunga la sua permanenza in casa di Elisabetta, non ha fretta di tornare a Nazaret, rimase con lei circa 3 mesi, fino alla nascita di Giovanni, perché quando è arrivata Elisabetta era già al 6° mese. Quindi attende la nascita di Giovanni e poi tornò a casa sua nel suo nascondimento. Ringraziamo il Signore che, permettendo all'Evangelista di riportarci questo cantico di Maria, ci fa vedere come lei è contemplativa, come la sua fede le apre gli occhi sulle situazioni che vede attorno. non è superficiale, ma in tutto lei vede l'agire di Dio. Questo è la caratteristica di una fede umile, di una fede umile, che continua a vedere, contemplare l'agire di Dio. Difatti, annota ancora l'Evangelista, Maria da parte sua custodiva tutte queste cose meditandole nel suo cuore, meditandole, cioè confrontandole. Maria da parte sua. Maria, cioè, non sta lì a guardare quel che dicono gli altri, non si lascia condizionare da quel che sente attorno, da parte sua. Quindi lei continua a approfondire la sua fede grazie a quel silenzio che le permette di meditare e di restare sempre presente ai fatti che le hanno rivelato la presenza di Dio. Era la gioia dei pastori, era l'incontro così strano coi magi, era il canto degli angeli, anzi lei no, non li ha sentito, l'hanno sentito i pastori il canto degli angeli. Era la povertà della stalla, del luogo dove è nato. Ecco, lei da parte sua, ho sottolineato questa parola alla quale non badiamo, da parte sua. La sua fede, anche se nascosta, ma la tiene custodita. Non va a cercare quel che pensano gli altri perché lei non sa, no, da parte sua. Lei ha una sua fede che la orienta già nel suo modo di vedere, di contemplare, di pensare. Questo mi pare molto bello, una caratteristica dell'umiltà della fede. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, portarono il bambino secondo la legge di Mosè, come è scritto nella legge del Signore. La fede è sempre obbedienza. E quindi anche Maria, insieme a Giuseppe, osserva la legge e la osserva tutta, anche se per lei non sarebbe necessario, perché lei sa che il suo figlio è chiamato figlio dell'Altissimo, ma secondo la legge lei non fa eccezioni, non chiede eccezioni nemmeno a Dio. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine. Anche qui un atto continuo di obbedienza, secondo la consuetudine, quindi vuol dire che erano sempre osservanti della legge, che la loro obbedienza alla legge non veniva mai messa in discussione. E questa volta la fede di Maria è provata e le provoca sofferenza. La difficoltà le viene procurata proprio niente meno che da Gesù, che lei ama come figlio perché è suo figlio e come figlio di Dio perché è figlio di Dio. Noi sappiamo quanto è avvenuto, non lo ripeto, lei non capisce tutto. Essi non compresero ciò che aveva detto loro. Non capisce, ma accetta tutto come dono da offrire e come un fatto da cui lasciarsi trasformare. non capisce, ma non chiede nemmeno spiegazioni. Continua da parte sua a custodire queste cose meditandole nel suo cuore. È l'atteggiamento costante di Maria in tutta la vita. Era stato detto alla nascita di Gesù, viene ripetuto qui quando Gesù ha 12 anni. Quindi vuol dire che questo è l'atteggiamento costante di Maria. Possiamo quindi dedurre che la sua fede è davvero una fede perseverante, continua, che avvolge e permea tutta la sua vita. Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore. Andiamo avanti. Troviamo Maria un giorno bello, bello perché l'ha portata ad una festa. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: venuto a mancare il vino. Maria si accorge della difficoltà dei suoi ospiti, non solo suoi, ma di tutti i convenuti alla festa. Una difficoltà che li mette in imbarazzo. Venuto a mancare il vino. Avevano fatto male i conti, non si erano riforniti a sufficienza. Maria se ne accorge, cosa fa? Primo, non critica gli sposi o il cameriere capo, insomma, no? Quindi niente critiche, non si lamenta, non brontola, non se ne va, finita la festa, gli disse, si rivolge a Gesù, e si rivolge a Gesù non con pretesa, non con domande, nemmeno domande, ma presenta a lui la situazione così com'è, senza suggerire nulla. Lei non suggerisce cambia l'acqua in vino, non lo pensa nemmeno. Lei dice soltanto a Gesù: non hanno vino. La fede di Maria le permette o la porta a portare a Gesù le difficoltà. Questo le evita di diventare brontolona, di diventare criticona e quindi di soffrire dentro quello che si soffre quando critichiamo. E le impedisce di diventare un elemento di divisione nella comunione della festa. Non hanno vino. Qui non andiamo avanti col significato un po' più profondo di questa osservazione, quell'accenno appena: il vino è gioia. Non hanno vino vuol dire anche non hanno gioia. Perché non hanno gioia? Hanno lì le sei idrie, sei recipienti di pietra che dovevano contenere l'acqua per la purificazione, ma a forza di purificarsi non hanno gioia. Il rapporto con Dio è tutto basato sul purificarsi dai peccati, evitare i peccati, non far peccati, chiedere perdono dei peccati. I peccati sono al centro dell'attenzione, al centro della fede, e quindi non hanno gioia. Non hanno vino. E allora Gesù, guarda che furbo, prende proprio, fa riempire d'acqua quei recipienti che erano destinati a quello, e la prende da lì l'acqua per darla da bere, come per dire: il rapporto con Dio non va vissuto tramite il peccato, ma il rapporto con Dio va vissuto direttamente con Lui, è Lui che diventa la nostra gioia quando lo mettiamo dentro di noi. Non hanno vino. L'acqua va bevuta, non adoperata solo per lavarsi, quindi la legge di Dio non dobbiamo adoperarla per purificarci soltanto, ma la legge di Dio è nel nostro cuore perché c'è l'amore per Lui. E allora inizia una vita di gioia. Questa è la prima conversione dell'uomo, non per nulla questo segno è all'inizio dei segni, il primo dei segni, quello che dà significato a tutti gli altri segni operati da Gesù. Perché la prima conversione di un uomo è questa, passare dall'attenzione a se stesso, alla preoccupazione per continuare a purificarsi, a passare a amare Dio, a far tutto per suo amore. Allora comincia a vivere, allora comincia la gioia e continua ad esserci la gioia, quella che Maria aveva fin dall'inizio. L'anima mia magnifica il Signore, il mio spirito esulta in Dio. Il mio spirito esulta in Dio. In lei c'era il vino. Lei continuava a bere questa gioia perché godeva di Dio. Stavano presso la croce di Gesù, sua madre, e qui la parola che ci dice la fede di Maria è proprio la prima. Stavano. Condivideva il suo stare con le altre donne, sua sorella e le altre due Marie. Stavano. Stare non vuol dire rotolarsi per terra, come abbiamo visto in uno dei film che non mi è piaciuto per questo particolare. Ci hanno fatto vedere Maria che si butta per terra e che si piegano tutti giù così come disperata. O stavano, dice l'Evangelista, e io credo di più a lui. E stare vuol dire, è la traduzione del latino stabant, e in latino stare vuol dire stare in piedi. E stare in piedi cosa vuol dire? Vuol dire essere pienamente presente. Essere pienamente presente vuol dire condividere. Maria è presente a quello che sta facendo Gesù. Gesù sta soffrendosi, ma sta offrendo se stesso al Padre. Nelle tue mani consegno il mio spirito. Gesù sta vivendo l'amore più grande, lo manifesta col perdonare i nemici e col vedere la morte non come un disastro, ma come lo trasforma in atto di offerta, nell'atto d'amore completo, perfetto. Maria stava, cioè condivide questo amore di Gesù. Ecco la fede di Maria. La fede le permette di stare accanto ai piedi della croce di Gesù per offrire insieme con Lui la sofferenza della sua morte. Non solo, ma di offrire la propria vita, perdonando, pregando. Gesù aveva cominciato a pregare: mio Dio, perché mi hai abbandonato? Il salmo famoso che termina col dire: tutta la mia fiducia è in te, ti servirà la mia discendenza. Maria quindi incomincia questa preghiera con Gesù e la continua nel suo cuore. Stava. Ecco com'è grande e umile la fede di Maria. E l'ultimo momento in cui la vediamo, la sappiamo presente, tutti questi 11 che sono nominati erano perseveranti e concordi nella preghiera insieme ad alcune donne e a Maria, la madre di Gesù, e ai fratelli di lui. Maria è in mezzo alla Chiesa. Chi erano queste? Era la Chiesa radunata nel cenacolo. E Maria si trova in mezzo. Tutti questi erano perseveranti e concordi insieme ad alcune donne e a Maria e ai fratelli di lui, i parenti, i cugini di Gesù, che erano saliti in pellegrinaggio. Ecco, Maria è nominata l'unica delle donne, l'unica delle persone oltre gli apostoli nominata in questa circostanza. Maria è presente concorde nella preghiera. E certamente Maria in questa occasione diventa anche, senza saperlo, senza volerlo, senza accorgersene, diventa maestra di preghiera per tutta la Chiesa, per tutta la Chiesa di quel momento e per tutta la Chiesa di tutti i tempi, perché la sua preghiera è la preghiera di una persona che per tutta la vita ha contemplato l'opera di Dio, che per tutta la vita ha meditato nel suo cuore i fatti, li ha confrontati con la Sacra Scrittura. Ecco lei che più di tutte è stata in piedi alla croce di Gesù. Quindi la sua preghiera è la preghiera gradita al Padre, esaudita dal Padre, maestra di preghiera. La fede fa stare Maria dentro la Chiesa, al centro della Chiesa. Chiunque è nella Chiesa gode della presenza di Maria. Chi rifiuta Maria non è più nella Chiesa, perché lei c'è. Chi entra nella Chiesa accoglie Maria, prima di tutti gli altri, perché lei è al centro della Chiesa, è perseverante e concorde, un cuor solo con tutti gli apostoli. E perseverante, non fa fatica Maria a essere perseverante, perché lo è stata tutta la vita, si è esercitata per tutta la vita ad essere perseverante nella sua contemplazione e nel suo servizio a Gesù. E adesso ancora è perseverante nell'offrirsi a Dio, cioè perseverante nella preghiera, che possiamo tradurre così, perché la preghiera più grossa è l'offrire se stesso a Dio, come ha fatto Gesù. Quindi Maria è perseverante nell'offrirsi a Dio, nel continuare a dire il suo eccomi. Sia lodato Gesù Cristo. Grazie.